Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Questa radio conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato alla Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz. Cari amici, ben trovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 6 giugno, un sabato torrido, e abbiamo aperto con un brano jazz di un trio canadese, precisamente di Montreal, che ha dominato la scena di questo genere musicale negli ultimi 15 anni. Trio fondato da Geoff Lepp, oggi 62enne, che è considerato il più completo compositore e pianista di jazz canadese. Il pezzo che abbiamo ascoltato in apertura era Yo Bro. Possiamo adesso cominciare con le notizie che ho raccolto in questi ultimi 15 giorni. Vorrei tornare ancora una volta sulla COP21, la conferenza delle parti, che sarà organizzata il prossimo dicembre a Parigi dall'IPCC, l'organismo dell'ONU che si occupa dei cambiamenti climatici. Come ho detto altre volte, queste conferenze dovrebbero servire a mettere d'accordo le parti in causa, e proprio per questo che si chiamano conferenze delle parti, sul tema del riscaldamento globale. Sembra abbastanza ridicolo parlare di parti in causa, come se la questione riguardasse qualcuno e non tutti gli altri, ma le cose stanno proprio così, almeno da un certo punto di vista. È chiaro che gli effetti negativi dei cambiamenti del clima, quelli che ormai da anni osserviamo ripetutamente, riguardano tutti. Mi riferisco allo scioglimento dei ghiacci artici, ma soprattutto antartici, all'aumento dei fenomeni idrogeologici estremi, uragani, bombe d'acqua, alluvioni, alle modificazioni delle correnti che trasportano calore e umidità in giro per il pianeta. È proprio di questi giorni la notizia di una ondata di calore in India che ha provocato la morte di molte centinaia di persone con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi. La responsabilità, è stato detto, è del Niño, una corrente che porta ad un riscaldamento della superficie dell'Oceano Pacifico, innescando quindi un clima torrido in tutta l'Asia. Ma anche senza il Niño, il global warming ha danneggiato di suo la situazione in quella regione, riscaldando l'Oceano Indiano e riducendo gli effetti dei monsoni, con conseguente diminuzione di piogge e, di conseguenza, della possibilità di coltivare il cibo. Di fronte a tutte queste disgraziate conseguenze, le reazioni dei vari paesi sono molto diverse e qui si capisce quali sono le parti in gioco. Dal momento che l'aumento dell'effetto serra che porta al cambiamento climatico è indotto soprattutto dalle azioni di una produzione che fa della combustione di fonti fossili e della deforestazione il proprio cavallo di battaglia, va da sé che le aziende che riescono a convincere gli stati a mantenere lo status quo si schiereranno contro ogni innovazione, limitando dunque, per esempio, l'avvento di energie rinnovabili, che significherebbe una riduzione dei propri affari, e poi impedendo un modo di produzione che mantenga il proprio profitto, il riciclo delle materie prime, il blocco delle trivellazioni nelle aree a rischio, la carbon tax e iniziative analoghe non possono certo essere gradite. Si fa presto a vedere da che parte sta un paese, basta osservare se queste iniziative ci sono oppure se non ci sono. Questo funziona a meraviglia laddove le grandi multinazionali, dell'energia, delle materie prime, del cibo, hanno il potere di decidere in pratica quello che vogliono anche a livello politico. La seconda delle parti in gioco è rappresentata dai paesi emergenti, che vorrebbero seguire le orme del primo gruppo. La Cina, per fare un esempio, vorrebbe un'economia forte come quella statunitense o tedesca, introducendo elementi di consumismo sempre maggiori. Purtroppo la situazione è ben diversa da quella dell'Ottocento. È diversa perché il numero di cinesi è straordinariamente più grande di quello degli occidentali di due secoli fa. E poi perché le condizioni non sono più le stesse. Oggi produrre bruciando carbone è un grave rischio, al quale allora, 200 anni fa intendo, nessuno neppure pensava. Insomma, ci sono nuovi paletti da rispettare e moniti ben visibili dappertutto. Occhio ad aumentare l'effetto serra, che poi siamo tutti nei guai. La terza parte degli stati conta poco o niente. Si tratta dei paesi ancora sottosviluppati o in via di sviluppo. Questi hanno due sfighe. La prima è quella di essere considerati praticamente zero da parte degli stati importanti e ricchi, quasi una palla al piede che impedisce loro una crescita infinita dei propri guadagni. La seconda sfiga è che sono decisamente i più deboli perché mancano di attrezzature e spesso anche di conoscenze per affrontare, se non altro, le conseguenze dei cambiamenti climatici. insomma, saranno i primi ad andarci di mezzo. Questa è la conferenza delle parti. Come ho raccontato altre volte, non è che i rappresentanti dei paesi che si riuniscono per 2 settimane abbiano fino adesso ottenuto dei risultati esaltanti. Anzi, diciamo pure che i risultati più evidenti si sono visti al di fuori di questi convegni, per esempio al Parlamento europeo, oppure nelle amministrazioni locali, anche di stati che normalmente non sono certo dei campioni di ambientalismo, come ho raccontato per esempio nell'ultima puntata di Non ci credo a proposito degli Stati Uniti. La prossima COP è ritenuta da tutti quella decisiva. In realtà si è detto lo stesso di almeno una mezza dozzina di precedenti riunioni, ma questa volta sembra che gli stati ci credano, vale a dire che credano di dover prendere finalmente una qualche decisione reale, poi vedremo quale prenderanno e cosa faranno. In effetti sono rimasti davvero in pochissimi a mettere in dubbio la questione di cui vi sto parlando, o a porre distinguo, o anche a pensare che il global warming sia un complotto per non si sa bene quale progetto misterioso. questo era Zucchero con Diamante. Ora, andando ai dati e riassumendo al massimo, ricordo che la situazione è questa. La nostra atmosfera contiene un po' di anidride carbonica. Si tratta di un gas serra, ce ne sono altri, ma questo è quello che viene prodotto in larga misura dall'uomo nelle sue attività, compresa quella che ci mantiene in vita, cioè il respirare. I gas serra sono responsabili di trattenere dentro l'atmosfera il calore che la Terra riceve dal Sole e riflette poi verso l'esterno. In questo modo la temperatura sul pianeta è mantenuta abbastanza alta perché l'acqua sia liquida e perché noi non si debba morire di freddo. L'aumento delle attività umane cresciute in modo vorticoso negli ultimi 6-7 decenni, la contemporanea riduzione delle foreste che trasformano l'anidride carbonica in ossigeno che poi così noi possiamo respirare, l'inquinamento di mari e oceani, tutto questo ha portato l'effetto serra a valori decisamente troppo elevati. Così la quantità di CO2 nell'aria di casa nostra ha oggi valori mai raggiunti prima, superando le 400 parti per milione. Ne segue che anche la temperatura media del pianeta si è alzata, secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, di quasi un grado nell'ultimo secolo, che sembra poco, ma fa una differenza enorme per la maggior parte degli ecosistemi esistenti sulla Terra. Gli studiosi, o se preferite gli scienziati, hanno fatto miliardi di calcoli per capire dove stiamo andando e se questa catastrofe annunciata potrà essere evitata. Attenzione però, quando dico evitata non significa che, messi in atto i provvedimenti del caso il sabato sera, il lunedì mattina tornerà tutto come prima. Significa semplicemente che saremo in grado di continuare a vivere su un pianeta alterato che, lentamente, progressivamente, probabilmente nel corso di un paio di secoli, potrà tornare ad essere più o meno quello di prima della industrializzazione selvaggia e del consumismo. Vorrei fosse chiaro il concetto che, mantenendo le abitudini produttive, sociali, politiche attuali, non c'è alcuna speranza di un miglioramento e i nostri nipoti verranno giustamente a sputare sulle nostre tombe. Dicevo degli scienziati, per la maggior parte di loro il limite massimo a cui si può arrivare è di 450 parti per milione di CO2 in atmosfera. Questo limite si traduce nel non dover superare i 2 gradi Celsius di aumento di temperatura media entro il 2050, altrimenti saranno guai grossi a non finire. Voglio dare anche un altro avvertimento. Non è che perché ci sono voluti 200 anni per crescere di 1 grado Celsius ce ne vorranno altrettanti per arrivare a 2. Purtroppo, una volta innescato, il processo si autoalimenta e la velocità di crescita della temperatura diventerà via via più rapida. Le COP, le conferenze delle parti, vengono preparate in riunioni specifiche. Una di queste si è tenuta a Roma nei giorni scorsi, un'altra è in corso in questo momento a Bonn in Germania e vedremo la prossima volta come è finita. Il Simposio Internazionale sui Cambiamenti Climatici ha radunato appunto a Roma per 3 giorni, dal 27 al 29 maggio, 20 esperti di questioni legate al cambiamento climatico, alla biodiversità, all'energia, all'acqua, agli oceani, alla povertà, allo sviluppo, alla pace e alla sicurezza, alla finanza e alla crescita economica. Insomma, a tutto quello che serve sapere. La conclusione è drammatica e sorprendente. Vale a dire che il limite oltre il quale non saremo più in grado di sopravvivere come specie è perfino inferiore ai 2 gradi Celsius finora preventivati. C'è una frase che mi sembra molto significativa che emerge da questo dibattito. Dicono, se gli impatti del riscaldamento globale ai quali stiamo drammaticamente assistendo sono il risultato di un aumento di soli 0,8 gradi Celsius, immaginate cosa verrà in futuro con un aumento decisamente più robusto. Il percorso intrapreso dall'umanità, sostengono questi scienziati, continuando sul modello attuale come se non fosse successo niente, condannerebbe il pianeta a 4-5 gradi in più, altro che 2. Nel documento si legge: dobbiamo ricreare un equilibrio nella relazione tra l'umanità e la madre terra. Questo significa che Parigi deve aumentare il livello di ambizione. È assolutamente necessario adoperarsi per un profondo cambiamento. Sono insufficienti adeguamenti progressivi. Chiuse le virgolette. Ecco perché dalla COP21 è necessario ed essenziale che emerga e che successivamente si segua una ricetta rigida di azioni e di misure che il convegno ha riassunto in una serie di punti, tra i quali ve ne leggo tre. Primo, i leader e i negoziatori prendano decisioni coraggiose e agiscano ora con lo scopo di raggiungere l'azzeramento della CO2 nel 2050. Secondo, i cittadini vengano posti al centro dei processi decisionali. Terzo, si adotti un approccio democratico al progresso e una sostenibilità basata sui diritti umani che includa misure speciali per la tutela dei gruppi sociali vulnerabili e svantaggiati. La famosa terza parte delle tre che vi ho raccontato prima. E poi questi tre punti riassumono quello che vi vado dicendo da sempre, e cioè che la questione ambientale ha a che fare anche con l'ambiente, ma prima di tutto ha a che fare con le scelte economiche, politiche e sociali e, in primissima istanza, rappresenta un enorme problema morale. Dunque la COP21 dovrà fare piazza pulita di inquinamento, effetto serra e quant'altro, ma anche di corruzione, prevaricazione, neocolonialismo, sfruttamento. Una bella sfida, non c'è che dire.
You come to me.
Una delle voci più incredibili degli ultimi anni, Tina Turner, con questa canzone You're Simply the Best, tu sei semplicemente il migliore. Ora, organizzare un evento come una conferenza delle parti costa un bel po' di soldini. Ci sono quasi 200 delegazioni che arrivano, quindi si tratta di un evento veramente straordinario. La domanda è: chi paga? Ora, chiunque abbia organizzato un qualche evento sa perfettamente che il primo pensiero è quello di cercare degli sponsor. Noi di Radio Cooperativa non ne abbiamo mai avuti. Certo che, per come è impostata l'emittente, se proprio si dovesse fare, troverei quantomeno curioso includere nella lista la Monsanto. Voglio dire che, a seconda del taglio che una manifestazione ha, normalmente la scelta dei finanziatori avviene di conseguenza. Ecco allora che, nel caso della COP21, uno si aspetta che gli sponsor siano, non lo so, aziende di auto elettriche, pale per l'eolico, wafer per pannelli fotovoltaici, al limite delle biciclette, cose di questo tipo. Insomma, rivolgersi al variegato e complesso mondo della sostenibilità e della cooperazione internazionale. La scorsa settimana, il 27 maggio, il ministro degli esteri francese Laurent Fabius, ex primo ministro e uomo di punta del Partito Socialista di Hollande, tiene una conferenza stampa per spiegare che molti dei soldi che hanno finanziato la COP21 arrivano da privati. Ora, fin qui niente di sorprendente. Poi però il ministro dirama un elenco di aziende partner, 20 realtà, che lui stesso definisce amiche del clima. Allora vediamo un po' chi sono. C'è Engie, che è la vecchia GDF Suez, cioè il Gas de France. C'è EDF, Energie de France, proprietaria della maggior parte delle centrali nucleari del paese. C'è Air France, AXA, una compagnia di assicurazioni, poi la Banca Nazionale di Parigi, la BNP, Paribas, Louis Vuitton, che tratta beni di lusso, l'IKEA e così via. Ora, sono sicuro che queste grandi aziende faranno di tutto per dare una mano di vernice verde alla propria immagine, cercando di far dimenticare alcuni piccoli particolari. Ad esempio che dietro la maschera di campioni della Green Economy si nascondono compagnie impegnate anima e corpo nel commercio di combustibili fossili, brand che negli anni sono diventati un simbolo dell'inquinamento e della violazione dei diritti. Così, ma solo per citare alcuni casi, EDF, come dicevo, è il maggior produttore mondiale di energia nucleare. Engie e BNP Paribas investono corposamente nel carbone. Suez Environment ha intentato causa all'Argentina per 380 milioni di euro perché Buenos Aires aveva annullato il contratto di gestione privata dell'acqua e oggi, tra le altre cose, gestisce le acque reflue del fracking. Le più importanti organizzazioni ambientaliste e in difesa della società civile, come Friends of Earth, Attac France, Corporate Europe Observatory, WACF380.org, Greenpeace ed altre ancora, sono scese sul sentiero di guerra, sdegnate per il probabile ripetersi delle consuete operazioni di greenwashing aziendale che ad ogni COP tornano in auge grazie alla connivenza dei paesi ospitanti. Tutti vogliono sperare che non sarà un'altra Copenaghen, momento in cui la storia dei negoziati climatici ha toccato il suo punto più basso. Ma data l'importanza, come dicevo prima, e l'urgenza di questo appuntamento parigino, si aspettano che i gruppi di pressione che difendono lo status quo si mettano l'elmetto e scendano in trincea. Certo che se il giorno si vede dal mattino, purtroppo sapete come si dice, al peggio non c'è mai fine. E quindi aggiungo anche una osservazione che arriva direttamente da Greenpeace e riguarda ancora una volta il carbone e gli inciuci che la politica commette. Stavolta siamo a livello europeo. Vediamo in breve di che cosa si tratta. Tutto quello di cui ho parlato fin qui oggi ha bisogno di diventare operativo e per farlo è necessario definire delle strategie e soprattutto scrivere delle direttive, delle normative per gli stati che poi dovranno applicarlo, nel caso europeo per gli stati membri dell'Unione. Si formano così dei gruppi di lavoro e gli stati stabiliscano chi debba partecipare a questi gruppi. Uno di questi si occupa delle emissioni industriali. Ora, noi sappiamo che i contributi all'effetto serra sono di vario genere. Ci sono quelli domestici, quelli legati alla mobilità, ma appunto anche quelli dovuti alla produzione industriale. Ora, ci si aspetta che queste commissioni siano quanto di più imparziale possibile, che valutino i rischi della situazione, ma anche l'impatto economico sulla società. Insomma, dovrebbero essere un insieme di saggi ed esperti svincolati da interessi di parte, altrimenti il conflitto di interesse renderebbe poco credibile l'azione della stessa Commissione. Nel gruppo di lavoro europeo che ho citato prima ci sono 352 membri che hanno il compito di scrivere le normative quadro per il controllo dell'inquinamento atmosferico. All'inizio di marzo di quest'anno Greenpeace scopre il coperto di una pentola in cui bollono un po' di porcherie. È il Guardian, giornale sempre molto attento a notizie di questo genere, a dare voce all'associazione ambientalista e tutto sommato ad amplificarne anche la portata. Greenpeace dunque scopre che oltre metà dei membri provengono da aziende che avrebbero dovuto subire la regolamentazione o da gruppi di pressione, quelli che noi siamo abituati a chiamare lobby, che rappresentano queste aziende. Purtroppo questa è la situazione, come dicevo prima, generale nel mondo. La politica, che dovrebbe essere portavoce della popolazione, è in realtà portavoce dei poteri più o meno forti presenti nella società. In tal senso è emblematico il caso statunitense riguardo all'ambiente, che vira di 180 gradi quando si passa da un governo democratico ad uno conservatore e viceversa. Il problema quindi non è che ci siano fianco a fianco operatori con idee differenti, ma che la maggior parte dei controllori rappresenti i controllati sembra davvero troppo, e la credibilità delle istituzioni comunitarie, che già è bassa di suo, arriva ad essere assolutamente insopportabile. Anche perché a causa di questa composizione, sottolinea Greenpeace, i limiti dell'emissione sono stati al momento abbassati al punto da consentire alle centrali di carbone europee di inquinare più di quelle cinesi, il che è davvero una bruttissima notizia. Il capo della Direzione Generale Ambiente, Karl Falkenberg, ha scritto una lettera ai 28 governi nazionali nella quale sottolinea proprio questa situazione. Il senso di questa nota è, anche se io l'ho tradotta molto liberamente, questo. Cari Stati membri, sarebbe meglio se non tentaste più di piazzare esperti legati alle aziende del carbone nei gruppi che contribuiscono a scrivere la direttiva europea sulle emissioni industriali. Abbiamo appena fatto una pessima figura. Le richieste di Falkenberg non avranno con ogni probabilità un grande successo, anche perché egli non fa delle controproposte per la formazione delle commissioni. Ora, fino a che i lobbisti non verranno messi alla porta, il rischio di vedere un testo finale previsto per il 2016 che permette agli impianti a carbone europei di inquinare l'aria più dei loro cugini pechinesi resta concreto. E anche questa è una pessima notizia.
head to remember what a fool I used to be. I had to remember what a fool I used to be. The way I used to love it, happened to cheat me. Goodbye, baby, I believe it's near the end.
Questo era un grande chitarrista texano, Alan Haynes. Il titolo di questa canzone è Mean Old World, e come ripeto, lui è un chitarrista texano veramente molto molto in gamba, come avete potuto ascoltare. Dunque, in questa trasmissione vengono affrontati tantissimi argomenti legati all'ambiente, e quando si parla di ambiente è difficile stabilire entro quali confini dobbiamo rimanere. Così a volte capita di parlare di questioni diverse dall'inquinamento, dall'effetto serra o dalla gestione dei rifiuti. Per esempio, la società ha imposto, per interesse, una distribuzione delle risorse davvero poco democratica e per niente giusta. Chi pensa che queste cose riguardino solo il passato si sbaglia. Oggi, forse più che mai, il colonialismo è attivo nel mondo. Aree immense del pianeta sono state acquistate o affittate da grandi stati e multinazionali per farci i propri comodi, per ricavare materie prime che da loro sono insufficienti, per coltivare cereali per le loro mandrie, per fare bistecche da vendere, oppure per produrre del biocombustibile, per piantare distese di palme da cui ricavare l'olio da mettere nella cioccolata e nei cogeneratori, e si potrebbe continuare ancora. Insomma, i temi legati alla sopravvivenza, alla vita, alle abitudini dei cittadini del mondo rientrano a pieno titolo nelle scalette di questa trasmissione. Mi rendo conto che certi argomenti possono risultare meno interessanti, a volte i temi che tratto sono abbastanza distanti dalla vita quotidiana, e anche i cambiamenti climatici per molti sono qualcosa che sembra non riguardarli da vicino. Del resto, decenni di indottrinamento veicolato dalla stampa, dalla radio, dalla televisione, non può certo passare senza lasciare un segno profondo nei cervelli della gente. Ma c'è una questione che nessuno può snobbare se solo riflette anche pochissimo: il cibo. Perché mangiare è un'attività che noi non facciamo per sport, e tolte le cene con gli amici, alle quali partecipiamo per il godimento delle buone portate, per la compagnia deliziosa, per stare fuori dal tran tran noioso e a volte drammatico delle nostre giornate, tolto tutto questo, noi mangiamo per vivere, tutti noi. Come in molti altri settori, anche nell'alimentazione la differenza tra paesi ricchi e paesi poveri è abissale. Tra i dati più incredibili che testimoniano di una impressionante ingiustizia sociale nel mondo c'è questo: circa 1 miliardo di persone sono sovralimentate, grasse o obese. 1 miliardo, cioè altrettante, 1 miliardo di persone, sono invece denutrite, nel senso che non hanno abbastanza da mangiare. È lo specchio della nostra società opulenta per pochi e al limite della sopravvivenza per molti altri. Ci sono ricerche effettuate anche molto di recente, per esempio in occasione della Expo italiana, che riportano cifre e dati impietosi. Gli italiani buttano via ogni anno cibo per centinaia di euro ciascuno, e questo nonostante metà della popolazione si consideri attenta o addirittura virtuosa in questo campo. A livello mondiale le cose vanno anche peggio. I paesi ricchi sprecano per incuria, ignoranza, perché abituati così dalla pubblicità della società dei consumi, perché è più vantaggioso comprare grandi confezioni che poi puntualmente non si consumano tutte, perché allettati dal 3x2 o da altre offerte che portano ad acquistare più del necessario. Nei paesi poveri invece il problema sono i trasporti e soprattutto lo stoccaggio che incide pesantemente sul rapporto tra il cibo prodotto e il cibo buttato. In ogni caso però il consumatore europeo spreca 15 volte più di quello africano, 115 kg quello europeo, 11 quello africano. Secondo l'ultimo rapporto della Fondazione Barilla Center for Food Nutrition, riferito ai dati del 2014, lo spreco mondiale costa 1.000 miliardi di dollari l'anno, un valore spaventoso. Con il cibo buttato dai paesi ricchi si potrebbero sfamare 4 volte, ripeto 4 volte, gli 800 milioni di persone che soffrono la fame sul pianeta. Ma c'è anche dell'altro, visto che parliamo di ambiente. Per creare cibo occorre mettere in piedi una filiera produttiva, spendere energia, consumare acqua, preparare e gestire i campi e le coltivazioni, nutrire gli animali, provvedere alla preparazione, al trasporto, alla distribuzione. E tutto questo produce anidride carbonica. Secondo il rapporto citato, la fabbrica del cibo sprecato è il terzo produttore di CO2 dopo gli Stati Uniti e la Cina. Se rimaniamo in Italia, possiamo pensare che serve 1/4 delle foreste italiane per smaltire l'anidride carbonica associata allo spreco del cibo nostro di noi italiani. Un'ultima sottolineatura. Purtroppo non possiamo trincerarci dietro la scusa che tanto sono i supermercati o i villaggi vacanti a sprecare tanto. Anche se questo è verissimo, dobbiamo ricordare che la maggior parte dello spreco avviene nelle nostre case. Significa che possiamo fare molto, si tratta solo di volerlo. Certo, questi anni di crisi hanno dato una mano a tutti a stare più attenti, a cercare di essere più virtuosi, perché quando è il portafoglio a risentirne, diventiamo tutti meno cialtroni. Inoltre, molte iniziative si sono susseguite per ridurre questo fenomeno, facendo anche grandi passi in avanti negli ultimi 25 anni. Il problema rimane comunque pesante e, come dice la FAO, il primo obiettivo da raggiungere è quello di combattere e vincere lo stato di povertà di centinaia di milioni di cittadini del mondo. In Francia sono andati oltre. Recentemente è stata presentata una legge che istituisce un nuovo reato. Si chiama reato di spreco alimentare. La Camera Bassa del Parlamento ha già approvato le nuove norme in questi giorni. Esse vengono applicate soltanto a quei supermercati che hanno un'area espositiva più grande di 400 metri quadrati, ma comunque è un inizio. Se un cibo è ancora commestibile, farlo diventare un rifiuto adesso è fuori legge. Personaggi importanti si sono spesi su questo grave problema. Ne citerò due molto diversi tra di loro. Il Papa Francesco, proveniente da una terra che certo ricca non è, ha sollevato qualche settimana fa proprio questa questione. Ovviamente lo ha fatto a modo suo, da religioso, invocando la punizione divina per i cattivi, cosa che personalmente trovo del tutto inutile per i vertici di Monsanto, Coca-Cola e compagnia bella. Tuttavia, l'analisi che fa non può che trovarmi d'accordo. Ecco le sue parole pronunciate a San Pietro alcune settimane fa. Dobbiamo fare quello che possiamo perché tutti abbiano da mangiare, ma anche ricordare ai potenti della terra che Dio li chiamerà a giudizio un giorno e si manifesterà se davvero hanno cercato di provvedere il cibo per lui in ogni persona e se hanno operato perché l'ambiente non sia distrutto ma possa produrre questo cibo. Sull'iniziativa francese è intervenuto in questi giorni anche Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, estremamente attento alle problematiche legate alla nutrizione, al cibo e all'ambiente in generale. Anche lui applaude l'iniziativa francese e spera che anche il nostro paese faccia altrettanto. Tuttavia questo non basta. Il vero nocciolo è la realizzazione di programmi di educazione nelle scuole primarie. Insegnare ai bambini fin dalla tenera età che il cibo va rispettato al pari del lavoro di chi lo ha prodotto e che sprecandolo si reca un danno non solo economico, ma anche e soprattutto in termini di risorse finite che sono state utilizzate per realizzarlo, come l'acqua, il suolo fertile, l'energia. È un passo, continua Petrini, senza il quale non possiamo pensare ad un futuro diverso. Se non impariamo ad essere cittadini migliori, non c'è legge, non c'è norma che tenga, e l'educazione alimentare deve entrare a pieno titolo nei programmi scolastici.
Io e te, che guardi le mie rughe, io e te, che mangi le mie acciughe e sei sempre lì a parlare dell'età, ma è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, ma è proprio necessario poi, variare uno, vario, vario, vario come me. Che bella quella canzone che parla della pioggia e della Francia e non fa confusione in mezzo a tutta sta ignoranza. È facile anche dire che è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, tutto da dimostrare poi, che è vero, sì, che è vero, è vero, è vero, che verrà il giorno che spariranno tutti i rompicoglioni. Sì, io sarò pronto lì a parlare e con i limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su, uno che canta solo I love you. Quanta fatica per farsi accettare con le canzoni, una vita intera per rincorrere due o tre illusioni. Uno che scappa, uno che grida, uno che guida ma non si fida, uno che scrive no con l'accento, poi fa l'amore per il momento. No. Sì, sì, lo so, lo so. C'è la crema per le rughe. Sì, sì, lo so. C'è anche la crema per le acciughe, allora. E in mezzo a tutta sta ignoranza è facile anche dire è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, tutto da dimostrare poi, variare uno, vario, vario, vario come me. Che bella quella canzone che parla della Francia e della pioggia e non fa confusione in mezzo a tutto sto casino. È facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, tutto da dimostrare poi, se è vero sì che è vero, 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 che verrà il giorno che spariranno tutti i rumori, da un giorno all'altro sei lì a parlare e con i limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su, uno che canta solo I love you. Quanta fatica per farsi accettare con le canzoni, al mio amico Tenco non gli han fatto vedere neanche I limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su e tutti che cantano I love you. Per farsi accettare con le canzoni, al mio amico Gabriel non gli ha mai perdonato di aver fatto canzoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su e tutti che cantano I love you.
E tutti che cantano I love you. Questo era Enzo Iannacci, Parlare con I limoni, da un album dell'87 che tra l'altro segna la prima partecipazione, anche se nelle note non c'è scritto, del figlio Paolo. Torniamo ai nostri discorsi estivi sull'ambiente. Io non sono mai intervenuto sull'Expo di Milano, lasciando ai commentatori politici della radio il compito non semplice di farlo. Sicuramente l'esposizione nel nostro paese avrà anche dei riflessi positivi, tuttavia rimane il fatto che una vasta area è stata cementificata, che la tutela dell'ambiente di cui i nostri governanti ci parlano continuamente suona un pochino strana visti i marchi che espongono. Ma non è di questo che voglio parlarvi in questa parte della trasmissione. Probabilmente non tutti gli ascoltatori sanno cos'è accaduto all'Expo nello stand della Malesia. Cominciamo dall'antefatto. Certo, sapete che alcuni paesi orientali, tra cui soprattutto Indonesia e Malesia, hanno permesso a grandi aziende di deforestare aree enormi nei loro paesi per sostituire i grandi alberi delle foreste pluviali con palme da olio. È chiaro che si tratta di un grande affare. Gli scimpanzé che sono stati sfrattati dal loro habitat non portano i soldi che invece portano le compagnie che vendono l'olio di palma dappertutto e per fare qualunque cosa. Qualche anno fa è scoppiato uno scandalo per un cogeneratore nel Basso Veneto che riceveva sovvenzioni statali, quindi soldi dei cittadini, perché produceva energia elettrica usando fonti rinnovabili. Poi si è scoperto che quella fonte rinnovabile veniva comprata in Indonesia e non si capiva bene quale vantaggio economico, energetico e ambientale quell'impianto potesse produrre se non appunto per via dei certificati verdi. È una situazione che non è paradossale perché è capitato un sacco di volte che queste operazioni pseudo-verdi nascondessero in realtà soltanto un profitto e niente di più. Ma l'olio di palma è finito anche altrove, anzi oggi è quasi dappertutto. Se comprate ad esempio della Nutella, la tanto decantata crema di cioccolato alla nocciola, provate a guardare sull'etichetta e cercate gli ingredienti, troverete che dopo lo zucchero viene proprio l'olio di palma. Un articolo de Il Fatto Alimentare del dicembre scorso è molto duro nei confronti di questa crema e la pone decisamente all'ultimo posto dei suoi concorrenti come qualità. Se siete interessati, trovate l'articolo sul numero de Il Fatto Alimentare del 14 dicembre 2014. Ho citato la Nutella non perché ce l'abbia con la Ferrero, ma perché si tratta di uno dei cibi più amati e osannati dalla popolazione. Tra l'altro, l'azienda ha avuto notevoli problemi in Francia proprio per la massiccia presenza dell'olio di palma. Il fatto è, sostiene l'autore dell'articolo, che le altre creme non usano affatto l'olio di palma, hanno più nocciole, che rappresentano l'alimento qualificante e quindi più importante della composizione. Non voglio qui fare l'elenco dei cibi che contengono questo grasso. Potete farlo tranquillamente la prossima volta che andate al supermercato, leggendo con attenzione le etichette, soprattutto di dolci e di biscotti. Prima di tornare nel seminato, un'ultima annotazione. Ci dicono che questo olio è dannoso. La letteratura della rete, come spesso accade, esagerata e un pochino catastrofista, parla di tumori e morti improvvise. Le cose in questo senso non sono sicure. Non c'è insomma ad oggi nessun rilievo che l'olio di palma sia cancerogeno, ma ci sono molte ricerche internazionali e anche italiane che mettono in guardia dal consumo dell'olio di palma possibile causa di problemi cardiovascolari. In particolare nel 2014 il The American Journal of Clinical Nutrition ha pubblicato più di 50 lavori che arrivano appunto a queste conclusioni. Ora, io non ho nessuna possibilità di schierarmi in questa discussione, cioè se l'olio di palma faccia male oppure no. Mi restano comunque i fatti ambientali che sono più che sufficienti per tenermi personalmente lontano dal suo consumo. E poi credo sia sempre meglio applicare il principio di precauzione. Se una cosa può far male, anche se non ne sono sicuro sicuro, io personalmente non la compro. E adesso torniamo all'Expo, dove è avvenuto un fatto che sembra veramente uno scherzo. Nel padiglione della Malesia è comparso un gigantesco cartello che definisce illegale scrivere sulle etichette dei generi alimentari privo di olio di palma, in inglese palm oil free. E qui torniamo al dibattito ambientale sulla distruzione delle foreste che vengono bruciate producendo quantità molto grandi di CO2. Secondo i dati del WWF, negli ultimi 50 anni in Indonesia le foreste tropicali sono diminuite del 40% circa, un valore mostruoso che non accenna a fermarsi. Le foreste distrutte, oltre che favorire la trasformazione di anidride carbonica in ossigeno, proteggevano una biodiversità importante e la loro distruzione ha spazzato via tigri, oranghi, elefanti, rinoceronti da Sumatra e dalle altre isole dell'arcipelago indonesiano. Nel giro di pochi decenni, le popolazioni di questi animali si sono ridotte a poche centinaia di esemplari. Da qualche anno le aziende garantiscono che loro non fanno dei danni perché utilizzano olio di palma prodotto da fornitori che non distruggono le foreste e rispettano i diritti dei lavoratori secondo i criteri della Round Table on Sustainable Palm Oil, che è un'associazione agricola nata nel 2004 con l'obiettivo proprio di promuovere l'uso dell'olio di palma purché questo sia sostenibile. E tuttavia il problema permane. Recentemente la trasmissione Report, che credo tutti conosciate, ha mostrato che a certificare la sostenibilità di questo olio non è l'associazione di cui parlavo prima, ma è un organo indipendente che viene pagato dalle compagnie. E ci siamo di nuovo negli usi e costumi di questa dannata società. I controllati pagano i controllori. Non vorranno anche che ci fidiamo della certificazione, è vero? Tornando al cartello malese, sarebbe meglio che chi se lo è inventato si informasse sulla normativa europea del 2011 che impone, a partire dal 13 dicembre 2014, che tutti i prodotti alimentari nei paesi dell'Unione debbano specificare in etichetta il tipo di grasso utilizzato, senza sotterfugi e con estrema chiarezza. Così il consumatore che vorrà nutrirsi di olio di palma potrà farlo consapevolmente. una chitarra che si riconosce fin dalla prima nota, questa di Carlo Santana, che abbiamo ascoltato in Float Loon. L'ultimo argomento di quest'oggi è un argomento, come posso dire, semiserio, diciamo. Io ho confessato varie volte la mia passione per la fantascienza, sia essa scritta sui libri, sia tradotta in film, almeno decenti. Escludo quindi tutti quelli sui mostri, sui Transformer e il genere horror, che a me non piace decisamente. Uno degli esercizi più divertenti è riguardare i vecchi film, quelli degli anni 50 e 60, per scoprire se gli autori ci avevano azzeccato, dato che in quelle pellicole gli anni che noi stiamo vivendo sono un futuro molto lontano. A volte le intuizioni sono buone, altre sono lontanissime da quello che poi è accaduto, ma capita spesso che la realtà, quella che incontriamo ogni giorno della nostra vita, sia molto più avanzata delle ipotesi della cosiddetta science fiction. Uno dei problemi che angoscia la nostra società è contenuto nella domanda: siamo soli nell'universo? O, detto in termini più terra-terra, esistono gli alieni? Devo dire che il termine alieno a me non piace neanche un po'. Mi sembra che contenga qualcosa di negativo da cui sfuggire, quasi che quelli che io preferisco chiamare extraterrestri siano tutti cattivissimi come i personaggi di quel meraviglioso film del 1996 firmato da uno dei più visionari registi di ogni tempo, Tim Robbins. Mi riferisco a Mars Attacks, dove i mostriciattoli arrivati da Marte non solo sono cattivi, ma di un sadismo che neppure gli umani hanno spesso mostrato. Dunque, se esistono gli extraterrestri, nessuno lo sa. E non fidatevi dei racconti del tutto improbabili di chi ha pranzato con alieni dalla testa allungata, ha visto dischi volanti in giardino o pensa che i cerchi nel grano siano disegni di pargoletti arrivati dalla costellazione a fianco della nostra per far vedere le loro nozioni di geometria. E neanche dei gruppi di creduloni, la distinzione con credenti credo sia chiara, che riempiono i social network come Facebook di un sacco di fesserie, spesso senza avere la più pallida idea di quello che dicono. La curiosità massima di questi personaggi è che, se tu li contraddici, ti sfidano a dimostrare che quello che sostengono è falso. Questo modo di procedere è decisamente folle. Se io racconto che nelle fogne di Padova girano alligatori affamati di bambini e non lo dimostro, mi mettono dentro per aver divulgato notizie allarmanti. E certo, non potrò andare dal giudice e dirgli: «Vostro onore, mi dimostri lei il contrario». Non credo che la sua reazione sia consona alla toga che indossa. Almeno la mia non lo sarebbe affatto e perlomeno un vaffanculo volerebbe per l'aria. Nessuno dunque sa con certezza se ci sono altri abitanti oltre noi nell'universo. Certo che, se pensiamo alla nascita della vita sul nostro pianeta come ad una serie di fortunate coincidenze e scartiamo per il momento l'ipotesi di un essere superiore che ha giocato a fare l'alchimista, salvo poi lasciarsi sfuggire di mano il controllo di un pianeta pieno di esseri che, se sono suoi simili, c'è davvero da preoccuparsi, se pensiamo dunque che la vita sui pianeti nasca per puro caso, dobbiamo allora fare dei conti di tipo diverso. Per la vita, come noi la conosciamo, serve una stella giusta, non troppo grande, non troppo calda, non troppo piccola, non troppo fredda. Serve un pianeta giusto, alla distanza giusta da quella stella. Serve l'effetto serra giusto, una gravità giusta. Insomma, servono un sacco di cose. Per fortuna, il numero di pianeti sui quali fare la cernita è piuttosto grande. Per quello che sappiamo, ci sono circa 100 miliardi di galassie nell'universo e ciascuna di esse contiene da 100 a 300 miliardi di stelle. Il che fa un numero di stelle con 22 zeri, un numero che facciamo perfino fatica a raccontare, 20.000 miliardi di stelle. Ora, non tutte sono adatte, e non tutte quelle adatte hanno pianeti adatti, ma se pensiamo che solo una stella su un miliardo possa andare bene, restano ancora 20.000 miliardi di stelle possibili. E se queste stelle presentano pianeti abitabili, basta che uno su un milione lo sia per davvero, per avere ancora 20 milioni di possibilità che esistano altre civiltà nell'universo. Se cercate in rete troverete anche delle complicate teorie e perfino delle equazioni, una delle più famose è quella di Drake, che calcolano quante civiltà sono attualmente presenti nell'universo. Secondo l'ultima equazione che ho citato sarebbero poco più di 500.000. È chiaro che i confini tra scienza e fantascienza qui sono davvero molto sottili. Vorrei però tranquillizzare tutti. La velocità limite nell'universo è quella della luce, questo almeno è quello che sappiamo, e per andare e venire da una di queste civiltà all'altra, i tempi sono probabilmente molto più grandi della durata delle stesse civiltà. Quindi i contatti sono di fatto impossibilitati, a meno che le leggi della fisica che conosciamo non si dimostrino errate. Sarà pertanto difficile aprire la porta e scoprire che a suonare è uno strano essere venuto da chissà dove nell'universo. Scusate questa lunghissima introduzione, ma mi serviva per affrontare il tema che un articolo del 1 di giugno titolava così: «Gli extraterrestri sono tra noi e vivono nel sarcofago di Chernobyl». Ora, tutti voi sapete cosa è successo a Chernobyl. Era il 1986 quando il nocciolo della vecchia centrale nucleare ha fuso, con conseguenze drammatiche per la popolazione e per il territorio circostante. Negli anni successivi, varie spedizioni, prevalentemente usando dei robot, sono state mandate a controllare la situazione del reattore. Come in ogni film di fantascienza che si rispetti, gli ispettori che monitoravano le immagini inviate dal robot di turno hanno osservato agli inizi degli anni 2000 uno strano deposito nero nel sarcofago che contiene il quarto reattore della centrale. Analizzando questa strana cosa in laboratorio, la sorpresa è stata totale. Quella roba era viva. Si trattava di una muffa dal nome quasi impossibile, Cladosporium spherospermum. Il colore nero derivava dalla produzione di melanina, la stessa che ci rende color marroncino quando torniamo a casa dal mare e che serve come protezione ai raggi del sole, nel nostro caso, alle radiazioni nucleari nel caso della muffa di Chernobyl. Questo caso si presentava molto interessante e così i ricercatori di microbiologia dell'Istituto Zabolotny di Kiev, in Ucraina, hanno studiato questi strani funghi per 15 anni, imparando un sacco di cose e arrivando a risultati che chiamare sorprendenti è davvero un eufemismo. Del fatto si sono interessate le università del mondo intero e nel 2007 l'Albert Einstein College della Yeshiva University di New York pubblica le conclusioni dei propri studi su una serie di funghi contenenti melanina, compresi quelli di Chernobyl. Questi funghi non solo resistono alle radiazioni, ma crescono più rapidamente sotto l'effetto delle stesse radiazioni. Il campione dei funghi sotto esame è stato proprio la Cladosporium spherospermum. Le radiazioni accelerano la sua crescita, anche se in giro c'è poca materia nutritiva. Quindi, se mi passate l'espressione, questi funghi mangiano le radiazioni, si nutrono di radiazioni. Insomma, questa muffa avrebbe imparato ad usare i raggi gamma come le piante usano la luce per la fotosintesi. A seguito di queste notizie, altri ricercatori si sono messi in moto, confermando le straordinarie proprietà dei funghi di Chernobyl, che riescono a produrre elettricità grazie alle radiazioni, anche se nessuno capisce bene ancora come questo avvenga a livello molecolare. Ora uno può dire: a noi che ci frega, che cosa ci guadagniamo da tutto questo? Beh, qui torniamo un pochino nella fantascienza. E allora voglio seguire le dichiarazioni che sono state stampate dall'agenzia russa RIA Novosti. Le conclusioni, se confermate, dice, potrebbero cambiare completamente la nostra visione in settori come quello dei viaggi spaziali. In effetti abbiamo sempre pensato che per la vita fosse necessario un fenomeno come la fotosintesi, ma è da tempo che sulla Terra si sono osservati ecosistemi in ambienti come quelli che vivono attorno alle bocche idrotermali, che sono alimentate da qualche vulcano, nella profondità degli oceani dove la fotosintesi è impossibile per la mancanza di luce. Quegli ecosistemi ricavano l'energia in un altro modo, usando l'idrogeno e lo zolfo. Ecco allora che ci sono posti nel sistema solare dove questi ambienti esistono, ad esempio su Europa, uno dei satelliti di Giove. La scoperta di forme di vita che si nutrono di radiazione spinge ancora più avanti le possibilità di trovarne in ambienti ai quali noi non penseremo mai. L'agenzia russa evoca il concetto fantascientifico di astronavi viventi, di questo c'è un riferimento in una serie televisiva di fine anni 70 che si chiamava Lex con due X. Queste astronavi erano in grado di rigenerarsi e riprodursi e la stessa agenzia sottolinea. Come si vede, la natura è già andata avanti nella direzione giusta. Le muffe sono ricoperte da un eccellente materiale strutturale, la chitina, utilizzato anche da crostacei, insetti ed arachnidi. Gli astronauti del futuro potrebbero quindi avere a disposizione un materiale in grado di autoripararsi, di moltiplicarsi attraverso le spore, di costruire nuove sezioni con materiale e rifiuti spaziali raccolti in volo ed anche nutrire l'equipaggio se i funghi e le muffe fossero commestibili. Inoltre potrebbero avere a disposizione antibiotici naturali. Una goduria, insomma. Come dicevo, è pura fantascienza. Ria Novosti chiude con una domanda che anche a noi verrebbe subito in mente. Chi ci dice che su quelle astronavi a comandare saranno gli uomini e non invece le muffe che magari sono i residui di un antico conquistatore spaziale?
Sorriderai e ti rivedo come sei, incrocerai lo sguardo mio per poi dirmi addio.
A chi mi dice, con questa versione italiana del brano Breath Easy dei Blue, si chiude la puntata di Non ci credo di questo 6 giugno 2015. La trasmissione andrà in onda in replica domani alle domenica alle 16.50. Tra poco prenderà il via una nuova trasmissione in 4 puntate. Irene Barichello commenterà l'opera di Eugenio Montale Le occasioni. A seguire una replica di Livingston, poco prima delle 8 Alberto con Celentaneide e questa sera l'intrattenimento di Io ci sono e tu. Vi ricordo anche che lunedì prossimo Radio Cooperativa presenta una interessante novità, anche questa prevista almeno inizialmente su 4 puntate. Il programma verrà registrato in diretta e poi trasmesso il lunedì sera dalle 19.50 alle 22.20. In studio Maria Pistorello, la nostra amica che legge i giornali il sabato mattina, insieme a Marino Massarotti, dottore, attore, regista, che ci racconterà fatti strani accaduti. Il titolo è infatti Misteri da scoprire. Noi invece con Non ci credo ci risentiamo tra 15 giorni in diretta. Vi lascio con un ultimo brano jazz del compositore canadese Geog Lep che abbiamo sentito all'inizio. Questa volta il titolo è Zack in the Box. Da Mario il solito abbraccio e un saluto affettuoso.